Il terzo capitolo ci narra la storia del re di Moab. Il re di Moab si chiamava Meshah. Meshah è ricordato in una famosa stele che è conservata tuttora al Museo del Louvre. Una stele nella quale in lingua moabitica, che è una lingua molto simile all'ebraico, il re racconta dei suoi rapporti anche con i suoi vicini, e cioè con il regno di Israele titolare. Moab occupava una parte di quella che è l'attuale Giordania, al di là quindi del Giordano rispetto a Eretz Israele. Da questa parte aveva cominciato a regnare Yoram, dicevamo che era il fratello di Ahazia, e regnò per diversi anni, e di lui si dice che aveva avuto il merito di rimuovere la Matzevà, la stele idolatrica che il padre Ahav aveva dedicato al Baal, ma insisté nei peccati con cui Jeroboam, figlio di Nevat, aveva indotto Israele a peccare senza discostarsi da quello. Jeroboam, figlio di Nevat, è stato l'iniziatore del regno del nord dopo la morte di Shlomo. Il figlio Rehavam, o Roboamo in italiano, continuò a regnare dopo Shlomo solo sulle tribù meridionali, su Giuda, essenzialmente Beniamin, mentre le 10 tribù del nord si organizzarono in un regno a parte sotto Geroboamo, il quale fu molto preoccupato a questo punto che mantenere l'unità religiosa della nazione avrebbe potuto costargli il potere e anche la vita forse. E quindi cercò, una volta che si era stabilito come regno indipendente, di evitare che i suoi continuassero ad andare per i Shalosh Regalim in pellegrinaggio a Yerushalayim, a Salaka del Sud, capitale, diciamo così, dell'altro regno. E a questo scopo eresse due vitelli d'oro, pensate un po', uno a Dan nel nord del paese e uno a Bet-El, città di cui ci siamo appena occupati a proposito di Elisha, e aveva decretato una festa nazionale il 15 di Cheshvan, un mese dopo, una festa di pellegrinaggio per concentrare anche gli interessi religiosi dei suoi sudditi su una politica idolatrica che li staccasse definitivamente dal regno del sud, anche sotto il profilo religioso. Il regno di Moab si racconta appunto di Meshah, il quale era allevatore di bestiame e pagava al re di Israele un tributo notevole. Questo risale ai tempi di Ahav, perlomeno, che era riuscito ad estendere la sua influenza sui regni circostanti. In questo momento, però, dopo la morte di Ahav stesso e Ahazia, si ribellò al re di questa influenza, era venuta bene. E allora cosa fece il re Yoram? Chiese una alleanza al re di Yehuda, al re del sud, al re di Yerushalayim, che si chiamava Yehoshafat, era un re tzadik, era un re giusto, a differenza di Yoram, e il re Yehoshafat rispose alla sua richiesta di aiuto e di alleanza immediatamente, dicendogli: salirò, fa assegnamento su me come su te stesso, sulla mia gente come sulla tua, sui miei cavalli come sui tuoi. E aggiunse: dove saliremo? E Yoram rispose: passeremo attraverso il deserto di Edom. E abbiamo qui due notazioni importanti. Invece di scegliere la via maestra, Yoram sceglie di accerchiare Moab passando per la via meno probabile, in maniera tale da cogliere di sorpresa la via del deserto, ma nello stesso tempo avrebbero accolto anche l'alleanza di un terzo regno, che era appunto il regno di Edom. I nostri maestri dicono che Edom accettò l'alleanza a sua volta in modo immediato ed entusiastico, perché? Perché il re di Moab aveva preso in ostaggio suo figlio e lo voleva liberare. E quindi i tre re si avviarono, e dopo 7 giorni di marcia si accorsero che non avevano acqua, essenzialmente. E il re di Israele, il re Yoram, gridò evidentemente per la disperazione. Dice: forse il Signore ha chiamato insieme questi tre re per consegnarli in mano a Moab. Sappiamo quanto l'acqua evidentemente è importante e sappiamo ancora oggi che la Giordania è un paese che ha un grosso problema di acqua. La Giordania per l'80% è completo deserto. Ma Giosafat disse: non c'è forse qui un profeta del Signore attraverso cui possiamo consultare Kadosh Baruch Hu? Giosafat, dicevamo, era un re tzaddik e quindi pensa a quella che è la situazione, alla soluzione più idonea, non avendo altri mezzi, evidentemente. E uno dei servi del re di Israele disse: sì, sì, c'è qui Elisha, figlio di Shafat, che versava l'acqua sulle mani di Eliahu. È la persona più adatta in questo frangente. I nostri maestri imparano da qui quanto sia importante osservare i maestri, non soltanto per imparare le lezioni sui libri, ma anche per compiere quello che si chiama il shimush talmidei chachamim, servirli nella vita di tutti i giorni, perché è il modo migliore per imparare. Imparare non implica soltanto un'attività intellettuale in senso stretto, ma imparare da un maestro significa anche osservarlo nel quotidiano, come si comporta. E da questo punto di vista Elisha era senz'altro il miglior allievo e il più adatto successore di Eliahu. E così il re di Israele, Josafat, e il re di Edom andarono a cercarlo. È interessante che qui di tre re, Josafat è l'unico che non viene fregiato di questo titolo nel versetto. E i nostri maestri spiegano che aveva, a differenza degli altri, essendo uno tzaddik, si era tolto tutte le insegne reali di dosso, sapendo di andare incontro a Eliahu Navi, al quale era sapendo di andare incontro a Elisha, al quale doveva il massimo rispetto. Elisha, quando li vide, reagì in malo modo. Disse al re di Israele: vattene dai profeti di tuo padre e di tua madre. Tu sei un idolatra, vai da Ahav e da Isebel, dai tuoi genitori, che ti hanno insegnato a praticare l'idolatria. Io non faccio per te. Il re di Israele gli disse: no, senti, rimandiamo queste discussioni ad un altro momento, adesso siamo tutti quanti in difficoltà, considera che il Signore ha chiamato insieme questi tre re per consegnarli nelle mani di Moab se non ci aiuti a trovare l'acqua per i nostri soldati. Come per dire, di fronte a un pericolo comune, evidentemente, lamentele anche giustificate devono senz'altro passare in secondo piano. Elisha rispose: se non fosse per riguardo a Josafat, re di Giuda, io non mi rivolgerei a te e non ti degnerei neppure di uno sguardo. Da qui imparano che non si deve mai guardare in un rasha. C'è il rischio forse di essere, per così dire, illuminati dal suo sguardo e di subirne l'influenza. Dato che Elisha si era arrabbiato, dicono i nostri commentatori, perse in quel momento momentaneamente la profezia e si rese conto di doverla richiamare in qualche modo. E come lo fece? Facendosi portare un suonatore d'arpa. La musica ha un significato particolare nella nostra tradizione, è qualche cosa che ci può avvicinare particolarmente a Kadosh Baruch Hu. E mentre il suonatore toccava le corde, la mano del Signore si posò su Elisha. E cosa gli disse di fare? Far preparare nella valle un gran numero di fosse, perché, dice il Signore, non avvertirete nessun intemperia, ma questa valle si riempirà d'acqua e avrete acqua per tutti voi e per il vostro bestiame. E questo, dice, è nulla rispetto a quello che Kadosh Baruch Hu sta per. Che cosa succede effettivamente? Non soltanto ci sarebbe stata acqua per tutti quanti, ma quest'acqua avrebbe garantito loro la vittoria, una vittoria totale. Voi distruggerete tutte le città fortificate, abbatterete tutti i migliori alberi da frutto. E qui notano i commentatori che c'è una contraddizione rispetto alla mitzvah della Torah di risparmiare gli alberi da frutto durante un assedio. Qui evidentemente si trattò, dicono i commentatori, di una oraccia, di un provvedimento estemporaneo legato alla gravità del momento e soprattutto legato alla pericolosità che Moab rappresentava per loro in questo momento. Cosa successe? successe che i Moabiti radunarono, avendo sentito quello che stava per succedere, radunarono tutti gli uomini atti alle armi, ma la mattina, come si furono alzati, il sole splendeva su queste acque e i Moabiti videro da lontano di fronte a loro le acque rosse come sangue. Si trattava probabilmente di un riflesso delle acque allo spuntare del sole, un fenomeno di, diciamo così, di illusione ottica che ancora oggi, a quanto pare, si manifesta sul Mar Morto. E pensarono: questo è sangue. Certamente i tre re alleati hanno litigato fra di loro, si sono uccisi a vicenda, per cui è il momento che ci lanciamo alla loro preda. Si avanzarono verso il campo di Israele e naturalmente i tre che erano sorsero, tesero una sortita contro i Moabiti, li percossero naturalmente e sconfissero Moab, distrussero le città in maniera tale che venissero sconfitti definitivamente. E quando il re di Moab vide che non poteva sostenere l'attacco, prese con sé 700 uomini armati di spada per tentare di aprirsi un varco dalla parte delle re di Edom, ma non ottenne l'intento. E allora che cosa fece? Prese il suo figlio primogenito, che avrebbe dovuto succedergli nel regno, e lo offrì in olocausto sulle mura. Ciò produsse grande sdegno contro gli israeliti, che allontanatesi da lui ritornarono al proprio paese. Su questo i nostri commentatori danno due diverse linee interpretative. C'è un Midrash che racconta che il re di Moab fu talmente impressionato dalla vittoria miracolosa del popolo ebraico nei suoi confronti che chiese ai suoi saggi che cosa permetteva agli ebrei di avere tanto successo. E i saggi gli risposero che questo avveniva per il merito del loro capostipite Abraham, il quale aveva offerto in sacrificio il suo figlio al loro Dio. E torna di nuovo il tema del sacrificio di Isaac. Cosa fece allora il re di Moab? Prese il suo figlio e decise di fare altrettanto. Se questo è, diciamo così, elisir di lunga vita per la nazione, facciamolo pure. Solo che evidentemente non era, diciamo, al corrente di quello che poi era successo in realtà con il sacrificio di Isaac. Isaac era stato risparmiato e questo generò evidentemente sdegno contro gli israeliti a questo punto, perché il re di Moab si sentì ingannato, diciamo così, da questo insegnamento dei suoi. Questa è un'interpretazione. La seconda interpretazione è in un certo senso persino per altri aspetti più tragica. E cioè, la seconda interpretazione, vi ricordate che vi dicevo che il re di Edom aveva accettato l'alleanza con il re di Israele e il re di Judà perché il re di Moab aveva preso in ostaggio suo figlio. La seconda interpretazione dice qui che il figlio che il re di Moab sacrificò non era il figlio suo, ma era il figlio del re di Edom. Come diciamo così, l'aveva tenuto in ostaggio e avendo perso la battaglia decise di ucciderlo. E questo suscitò l'ira di Edom, non solo nei confronti dei Moabiti, evidentemente, ma anche e soprattutto nei confronti di Israele, che fu accusato di non aver fatto abbastanza nei confronti di Edom per difendere il figlio. È una situazione politica nella quale spesso noi ci troviamo coinvolti, anche quando non siamo, il popolo ebraico non è coinvolto direttamente in un fatto di sangue che riguarda altre nazioni, chissà com'è. È sempre colpa del popolo di Israele se le cose vanno storte. Questo è un po' il senso di questa fine capitolo. Voglio solo introdurre il quarto capitolo che ci rimanda a un altro miracolo che Elisha compie, questa volta non più su un fronte di guerra, ma su un fronte di pace, su un fronte di vita familiare, anzi una serie di miracoli per l'esattezza. Una donna, dice il testo, fra le mogli dei figli dei profeti, dei Bene Hanevi famosi, implorò Elisha dicendogli: mio marito, tuo servo, è morto. Tu sai che egli era timorato del Signore e il creditore è venuto per prendere come schiavi i miei due figli. Di chi si tratta? Ovviamente dobbiamo interpellare il Midrash, che dà un nome a tutti i personaggi anonimi che troviamo nel racconto. Il Midrash dice che il marito di questa donna era un altro profeta che si chiamava Ovadia. Di questo profeta conosciamo soltanto 21 versetti fra i testi dei cosiddetti profeti minori, e secondo la tradizione addirittura non era di origine ebraica. Pensate un po', si era convertito, ma aveva assunto la Torah in maniera molto seria su di sé, al punto che quando Isabel, la regina fenicia, aveva perseguitato i profeti di Israele, non solo egli si mise ovviamente dalla loro parte, ma cercò di nasconderli e di dar loro da mangiare a sue spese, così dice il Midrash, al punto che si indebitò. E con chi si indebitò? Con l'attuale re di Israele, Joram, che a quel tempo sotto Ahav, suo padre, era principe ereditario, semplicemente, il quale, contro le disposizioni della Torah, gli applicò un prestito ad interesse, talmente tanto ad interesse che quest'uomo Ovadia rimase privo di mezzi per sé e per la sua famiglia. E a quel punto Joram, che come sappiamo non era uno stinco di santo, commise un'altra trasgressione, quello di pignorargli non solo i suoi beni, ma addirittura i suoi figli. La preoccupazione della vedova, Ovadia nel frattempo è morto, la preoccupazione della vedova è che questi figli, crescendo a Palazzo Reale, possano crescere lontano dalla più pura tradizione di Israele, fra le altre. E quindi chiede ad Elisha di aiutarlo a superare questa situazione. Situazione di grande povertà. Elisha le disse: dimmi che cosa hai in casa. Ed ella rispose: la tua serva non ha in casa altro che un'ampolla d'oro. E gli le disse: va a chiedere in prestito da fuori dei recipienti, da tutti i tuoi vicini recipienti vuoti, non prenderne pochi, perché l'olio sarà tanto ad un certo. Poi entra in la porta dietro di te e dietro ai tuoi figli, versa l'olio in quei recipienti e quando uno è pieno, mettilo da parte. Notiamo qui due cose. Il miracolo avviene a porta chiusa. Su questo Elisha insiste molto, perché dicono i nostri maestri, Kadosh Baruch Hu non ha piacere che, vedendo un miracolo, diciamo così, soprannaturale, gli uomini possano pensare che le leggi della natura possano essere sospese in qualsiasi momento. Le leggi della natura vanno avanti comunque, il miracolo è un fatto eccezionale e per mantenere la sua eccezionalità deve avvenire a porte. Il secondo elemento è molto importante ed è sottolineato anche da un passo dello Zohar che dice: una berakah non scende mai su una tavola vuota. Elisha chiede a questa donna estremamente povera comunque di mettere in tavola quello che lei. Soltanto mettendo in gioco quello che noi abbiamo, possiamo poi farlo crescere e recuperare uno stato, diciamo così, di agio, se non e addirittura di ricchezza. E questo è il motivo per cui noi consumiamo la Seudah Shlishit alla fine, verso la fine dello Shabbat, nel pomeriggio dello Shabbat, anche se non abbiamo più fame. Per quale motivo? Proprio perché dicevamo: una berakah non scende mai su una tavola vuota. Noi in quel momento invochiamo la berakah divina sulle nostre tavole per la settimana entrante, per la settimana che comincia. E per farlo adeguatamente dobbiamo mettere in tavola tutto quello che abbiamo. Soltanto se la tavola è piena, sia pure di quel poco che abbiamo, meriteremo ancora maggiore berakah da parte di Kadosh Baruch Hu. Non dobbiamo rassegnarci, questa è l'idea, dobbiamo combattere con tutte le armi che abbiamo. E la donna si scostò da lui, chiuse la porta dietro di sé e dietro ai suoi figli, essi le porgevano i recipienti ed essa riversava l'olio. E quando i recipienti furono pieni, disse ad uno dei suoi figli: porgimi ancora un recipiente, ma egli rispose: non ne ho più. Allora l'olio cessò. Andata a riferire l'accaduto all'uomo di Dio, questi le disse: va a vendere l'olio, paga il tuo debito e tu e i tuoi figli vivrete con quello che avanzerà. Il versetto dice Vayamod Hashamen, allora l'olio cessò. Ma c'è un'altra interpretazione che i Chachamim danno a questo verbo Vayamod, che vuol dire stette in piedi, può voler dire si fermò, come abbiamo detto, ma può anche voler dire ebbe un salto di prezzo. Potrebbe anche significare questo. Vayamod vuol dire ebbe un'impennata. Potremmo tradurre così il verbo in italiano. Il prezzo dell'olio ebbe un'impennata, andò alle stelle e questa donna poté a questo punto ripagare su tutti i suoi debiti e riconquistare un senso di agio all'interno della propria famiglia. Direi che ci fermiamo qui per oggi e gli argomenti sono tanti, come vedete. Continueremo la prossima settimana con gli altri miracoli che Elisha ci racconta nel secondo libro dei Re a partire dal verso 8 del capitolo. Grazie a tutti di essere intervenuti.